State ascoltando SBS Italian.
Stati Uniti, New York al voto per eleggere il sindaco. Trump sostiene l'ex governatore Cuomo, ma i sondaggi danno come favorito il democratico Mamdani. Crisi umanitaria in Sudan, ONU e UNICEF lanciano l'allarme per l'emergenza carestia. Australia, la banca centrale lascia invariato il tasso di interesse. L'opposizione attacca il governo, con le sue spese sconsiderate ha contribuito all'aumento dell'inflazione. Calcio, Champions League e Napoli fermato sullo 0-0 in casa dall'Eintracht. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di mercoledì 5 novembre 2025, che apriamo dagli Stati Uniti, dove gli elettori di New York in queste ore si stanno recando alle urne per eleggere il prossimo sindaco della Grande Mela. Il voto viene considerato particolarmente importante sia sul piano politico nazionale che su quello simbolico. Zoran Mamdani, che ha vinto le primarie democratiche all'inizio dell'anno, sfida l'ex governatore Andrew Cuomo, candidato come indipendente, e il repubblicano di lungo corso Curtis Sliwa. Una vittoria di Mamdani, 34enne, nato in Uganda da genitori di origine indiana, darebbe alla città il suo primo sindaco musulmano e il leader più giovane da generazioni. Più sorprendente, sondaggi alla mano, una vittoria di Cuomo, dimessosi 4 anni fa dal suo ruolo di governatore dopo essere stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale. Cuomo, sostenuto pubblicamente da Donald Trump, si è detto comunque fiducioso.
If you watch the polls, they've all been moving to us. I've been on the street. I feel it from people. I can tell you this, I voted a lot of times. First time I ever walked into a polling place and the polling place cheered for me.
Ancora negli Stati Uniti, dove all'età di 84 anni è morto l'ex vicepresidente Dick Cheney, repubblicano, servì al fianco del presidente George W. Bush per 2 mandati, dal 2001 al 2009, ed è stato una figura chiave dietro l'invasione dell'Iraq nel 2003, sostenendo che Saddam Hussein possedesse le cosiddette armi di distruzione di massa. Gareth Mattin, docente alla School of International Service dell'American University, afferma che la sua eredità politica resta controversa.
Dick Cheney's legacy is fundamentally divisive because he was very much a proponent of some of the more controversial policies of, you know, the George W. Bush administration. Whether you're thinking about sort of enhanced interrogation or torture, essentially, if you're thinking about sort of surveillance, domestic spying on Americans, and of course his most hawkish line on the war in Iraq and being largely unapologetic about it.
Adesso cambiamo pagina e andiamo in Africa, dove il governo degli Stati Uniti ha annunciato di essere in contatto sia con l'esercito regolare sudanese sia con le forze di supporto rapido RSF per garantire una tregua umanitaria nel paese devastato dalla guerra. La dichiarazione di Washington arriva dopo una drammatica escalation del conflitto. I combattenti dell'RSF hanno conquistato la città occidentale di Al-Fasher dopo un assedio durato 18 mesi. Decine di migliaia di persone in fuga dal Darfur, tra loro anche questa donna, Samia.
The rapid support forces have beaten and humiliated us. They took all that we had and left us with nothing. I cannot find my husband and I don't know if he's dead or alive or where he is. We found bodies and others that they were beating and taking their belongings from, and lots of bodies on the ground. We have seen a lot.
Oltre ad aver provocato 14 milioni di sfollati, le autorità sudanesi accusano l'RSF di aver massacrato oltre 2.000 tra civili e operatori sanitari. I sopravvissuti hanno raccontato numerosi episodi di esecuzioni sommarie e violenze sessuali. Massad Boulos, consigliere per gli affari arabi e africani del governo statunitense, afferma che dopo 2 anni e mezzo di guerra civile, la Casa Bianca è determinata a porre fine ai massacri in Sudan.
What happened in Al-Fasher in the last 10 days is extremely sad. The atrocities that we've seen, of course, are totally unacceptable. And we're working on this for the last almost 10 days to finalize the details of this humanitarian truce with both sides, hoping to finalize the details and hopefully have something positive to announce soon. But we can't say more than that because it's in the process of being negotiated.
E intanto Nazioni Unite e UNICEF hanno ufficialmente dichiarato che quella che stanno vivendo le popolazioni di El Fasher e di Kaduli è carestia. Secondo Ross Smith del Programma Alimentare Mondiale, la situazione è insostenibile.
People are going for days without eating. We're seeing very high levels of severe malnutrition, and we have many reports of mortality, but we do not have strong evidence on mortality yet, which is why we say there is evidence of famine in these, in two locations and then 20 other locations at risk of famine in Sudan.
Veniamo in Australia, dove ieri per il secondo mese consecutivo la banca centrale ha lasciato invariato il tasso di interesse al 3,6%. Secondo il consiglio della Reserve Bank of Australia, la decisione è stata dettata dall'inatteso aumento dell'inflazione, con l'indice dei prezzi che è salito al 3,2%. Il ministro del tesoro Jim Chalmers ha affermato di comprendere però la delusione di molti australiani che speravano in un taglio dei tassi.
I acknowledge and we acknowledge that even with this progress we've made, Australians are still under pressure. Those three interest rate cuts are providing a bit of relief, but we know that many Australians would have preferred to see more relief delivered today. We've got inflation down, we've kept unemployment low, the economy's continued to grow, the private sector is recovering in welcome ways, we've got real wages growing. And interest rates have fallen 3 times this year, but we always know that there is more work to do.
I tassi di interesse sono stati al centro del Question Time in Parlamento, con la coalizione che ha criticato i laburisti per non essere riusciti a far scendere il tasso di sconto. La leader dell'opposizione Susan Lee ha anche accusato il governo di aver contribuito alla spirale inflazionistica con quelle che ha definito delle spese sconsiderate.
Prime Minister, Australians have just been denied a Christmas rate cut because of Labor's reckless spending. 32% of households are going without food or skipping meals. And in some suburbs, 90% are struggling to pay their mortgage. Labor has just killed a Christmas rate cut. Is this what the Prime Minister meant when he promised that life would be cheaper under him?
Per un approfondimento sui temi economici vi rimando al programma che segue questo notiziario. In tema di politica interna tengono banco le frizioni all'interno della coalizione sul tema della riduzione delle emissioni, dopo che alcuni parlamentari hanno avanzato l'ipotesi di un possibile divorzio tra liberali e nationals a causa delle divergenze sulla politica del net zero. La senatrice liberale Jane Hume ha dichiarato che è importante che l'opposizione federale rimanga unita, mentre nel fine settimana scorso i nationals hanno votato per abbandonare l'obiettivo di emissioni zero. Il Partito Liberale ha rinviato di qualche giorno la propria discussione interna sulla posizione da assumere in materia di politica energetica. La leader della coalizione, Susan Lee, ha affermato di aver avuto una conversazione molto conviviale con il leader dei Nationals, David Littleproud, sulle politiche energetiche e che quindi il dialogo continuerà. La senatrice Hume ha invitato i colleghi liberali a raggiungere presto una decisione su questo argomento.
We are two separate parties, but I do believe that a strong coalition is profoundly important. It's also profoundly important, though, for Liberals to represent all Australians, not just a sectional interest, not just regional and rural Australia. And that's exactly what the Liberal Party intends to do. The most important thing now, though, is that the leader takes a position on energy policy and does so with a matter of urgency, because we cannot allow this conversation to continue. There is so much more agreement in our party room than there is division.
È stabile questa mattina il dollaro australiano, che vale 56 centesimi di euro e viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense. Sport: nel martedì sera europeo tempo di Champions League, con le prime 9 gare della fase a girone unico. Due le squadre impegnate: il Napoli non è andato oltre lo 0-0 interno contro l'Eintracht di Francoforte, un pareggio che fa salire i partenopei di Antonio Conte a quota 4 punti in 4 partite. In questo momento in campo la Juventus, che a Torino riceve i portoghesi dello Sporting Lisbona. Siamo al 9° minuto del secondo tempo, il punteggio è sull'1-1, lusitani in vantaggi con Araujo al 12°, pari bianconero con Vlahovic al 34°. Nell'altra partita che si è già conclusa, l'Arsenal ha passeggiato in trasferta a Praga battendo lo Slavia per 3-0 e confermandosi in testa al girone a punteggio pieno. Nelle altre gare da segnalare per ora lo 0-0 tra Liverpool e Real Madrid, mentre il Bayern di Monaco in vantaggio 2-0 a Parigi contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain. Domani in programma altre 9 sfide: l'Atalanta andrà in trasferta a Marsiglia contro l'Olympique, mentre l'Inter ospiterà i kazaki del Kairat Almaty. Per quanto riguarda il tennis, WTA Finals a Riyadh, Jasmine Paolini è stata battuta 6-3-6-2 da Coco Gauff nel secondo match del gruppo intitolato a Steffi Graf. La tennista toscana, già sconfitta all'esordio da Arina Sabalenka, è così aritmeticamente eliminata a prescindere dall'esito del prossimo match contro Jessica Pegula. L'americana è stata infatti sconfitta in 3 set proprio dalla Sabalenka, ma in virtù del successo su Coco Gauff nel primo impegno, comunque vada, avrà un quoziente set migliore rispetto a quello di Jasmine Paolini. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Cielo coperto ad Adelaide, dove la temperatura massima sarà di 20 gradi, sereno a Brisbane 30, a Quazzoni e a Cairns 33, a Canberra nuvoloso al mattino con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una massima di 19 gradi, a Darwin piogge a tratti, giornata comunque molto calda con la colonnina di mercurio che raggiungerà i 35 gradi, a Hobart qualche precipitazione nel cuore della giornata con una massima di 16 gradi, a Melbourne piovaschi a tratti in mattinata e nel primo pomeriggio 19 la massima, a Perth piogge sparse 24, per finire giornata di sole a Sydney dove la temperatura massima sarà di 25 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.